sorcite niente a nessuno, accontentatevi delle vostre paghe. Poiché il popolo era in attesa e tutti riguardo a Giovanni si domandavano in cuor loro se non fosse lui il Cristo, Giovanni rispose dicendo: io vi battezzo con acqua, ma viene colui che è più forte di me e al quale non sono degno di slegare i lacci dei sandali. Egli vi battezzerà in Spirito Santo e fuoco. Tiene in mano la pala per pulire la sua aia e per raccogliere il frumento nel suo granaio, e brucerà la paglia con un fuoco inestinguibile. Con molte altre esortazioni Giovanni evangelizzava il popolo. È parola del Signore.
Gloria a te.
È cambiato il pulpito, mi sento un poco destabilizzato. Va bene. Comunque, perlomeno abbiamo il vantaggio che siamo un po' più vicini, perché quando sta queste chiese mi sembra sempre di avere una malattia infettiva, tutti quanti scappano in fondo, i posti restano vuoti avanti, e poi arrivo a qualcuno all'ultimo momento e si viene a fare una passeggiata avanti e io mi distraggo, perché la predica non la tengo a memoria, ve la devo inventare sul momento. Dunque, cerchiamo, questo oggi è un testo particolare, guardate, non mi fermerò sul Vangelo, mi voglio fermare su questo passo della lettera dell'Apostolo ai Filippesi, San Paolo. Fratelli, state sempre lieti, ve lo ripeto, state lieti, siate lieti. Caire, dice il testo greco, cairete, e lo ripete due volte. Questo è un passo, vedete, che sembra come che riprendere tutta una serie di testi della scrittura che normalmente in mano a noi preti vengono completamente messi da parte, perché noi preti amiamo il dolore, la morte, il sangue, la croce, la cosa eccetera eccetera, sicché tutto ciò che nella Bibbia sta scritto di Dio, che è una cosa bella, guardate, io sono il Dio della vita, da voi voglio solamente sacrifici di gioia, di esultanza. Di Gesù Cristo che viene a dire: vabbè, voi state soffrendo, vi dimostrerò che soffrerò anche io, soffrirò, però io vi offro una beatitudine, cioè la capacità di trasformare il dolore in gioia. Questa è l'essenza della nostra fede, fratelli miei. Quello che noi dovremmo imparare alla scuola, imparare dal clero. Invece noi predichiamo sempre dolore, morte, pare sempre che quando il nostro Signore sta sempre contento quando uno soffre. Offrite i vostri dolori a Dio, ma che fosse il carro della rettezza urbana, nostro Signore, che raccoglie lo sterco del mondo, perché il dolore è lo sterco del mondo. Vedete come si falsifica la nostra fede. E così siamo diventati gente triste, perché poi in fondo non ci sta bisogno che viene Dio a mandarci guai. Non ne facciamo proprio, ne possiamo fare a meno, perché tanto ce ne creiamo, tanti noi ce ne creiamo, che è perfettamente inutile. Non abbiamo bisogno proprio che lui ci insegni a soffrire, perché purtroppo questa è un'arte dell'umanità, quella di soffrire. Noi abbiamo bisogno di uno che ci parli di gioia. Guardate nella Chiesa, i santi, tutti i santi qua, sono santi che sono sempre presentati nell'aspetto doloroso. Un San Giovanni Bosco faceva scandalo, tant'è vero che lo mandarono a prendere per portarlo al manicomio, perché era un santo che rideva, che scherzava con i ragazzi. Un San Filippo Neri era un santo che faceva problema, perché dice: ma chi si mette a scherzare? Ma come? Se chi di voi ha letto Il nome della rosa, stava il monaco che diceva che Gesù non aveva mai sorriso nella sua vita, non poteva ridere Gesù Cristo. E io allora vi ripeto sempre quella, la prima preghiera che noi conosciamo dei cristiani, dai greci, che diceva: oh sorridente volto della gloria del Padre. Gesù Cristo era il sorridente volto. Ma io mi giro intorno e non trovo mai un Cristo che sorride. E mi trovo allora tutta la nostra fede avvilita da questo senso del dolore, della morte, dobbiamo soffrire. Perché Cristo ha sofferto. È d'accordo, soffriamo, purtroppo soffriamo, lo vogliamo o non lo vogliamo, soffriamo. Ma ricordatevi pure che Gesù Cristo soffrì un solo giorno della sua vita. Un solo giorno. 14 di Nisan di 2000 anni fa. Gli altri giorni che cosa fece? bravo figlio, stava con la mamma, con papà, stava là, ha vissuto 30 anni in silenzio tranquillamente, crescendo dice il Vangelo, crescendo in statura, in sapienza, avanti agli uomini, avanti a Dio. Poi ha fatto 3 anni folgoranti, in cui ha fatto miracoli, la gente lo applaudiva, se lo chiamava a cenare in casa sua, lui andava girando e andava a mangiare qua e là, tant'è vero che dice il Vangelo, tutti lo giudicavano un beone e un mangione. Beh, poi è venuta la notte di doglie e lui ha voluto insegnarci che come la donna partorisce soffrendo in quel momento. Questo è un altro dolore che ci siamo inflitti noi, perché non è vero niente che la donna deve soffrire quando partorisce. Lo sono tutti i popoli primitivi, partoriscono tranquillamente, senza dolore, e via discorrendo. Ma noi abbiamo inventato il dolore del parto. E a un certo momento lui quella notte ha detto, devo nascere come anima, devo far uscire la mia anima, quindi io entro nel cammino della morte, ma che è una soglia per passare. Tutto questo, vedete, fratelli miei, San Paolo l'aveva capito, e l'hanno capito alcuni nella Chiesa, però la massa cerca il dolore. Io mi ricordo un fatto, vedete, quando giovane e non ero prete e cosa, andavo spesso a fare vacanze in Spagna, una volta mi sono concesso una settimana santa a Siviglia, che è uno spettacolo coreografico di prima categoria. Mi resi conto di un fatto, che c'è, tutto era centrato sulla passione. Ci stavano tutti quelli che facevano i Cristi con le croce sulle spalle, portavano i pasos, eccetera, eccetera. Poi arrivò Pasqua. Io andai la mattina in cattedrale, la chiesa stava là per sentirmi la messa di Pasqua, non ci stava nessuno. Allora mi informai con gli amici, eccetera, dice no, noi siamo anche felici perché avendo spostata la Pasqua dal sabato alla domenica, qualcuno che ha la mia età se lo ricorderà bene, e allora il Papa ci ha regalato un altro giorno di dolore. Questo è quello che a me fa un certo senso, fa pena, guardate. Perché poi diventa difficile, in quanto ora che voi mi ascoltate, pare che io sto dicendo una cosa strana, me ne rendo conto. Cioè voi mi ascoltate dire questo, come si sta inventando? Fra poco tornerete di nuovo a pensare alla morte, al dolore, ai chiodi, alla sofferenza, perché quella è la dannazione della nostra umanità. San Paolo dice state lieti, ve lo ripeto, state contenti. Kairete in greco significa rallegrati. Era il saluto normale quando si incontrava. Kaire dice stati bene. Vivi bene. Guardate, sono le stesse parole che a un certo punto l'angelo dice a Maria, è la stessa parola, guardate, quando l'angelo si presentò a Maria disse Caire che caritomene, state contento tu che hai trovato grazia presso Dio. Dice ma Ave Maria, l'ave terribile, guardate, schifosamente terribile, pigliato dal latino che ha inguaiato tutto. Ma per esempio sentire Ave Cesar, morituri te salutant. Ave, ma che ave? Quelli dice state contenti, state felici. E questo, vedete, l'abbiamo perduto, perché anche l'annunciazione a Maria si deve tenere qualcosa di triste. Noi andiamo a Natale, è stata l'annunciazione, dobbiamo vedere la nascita di Gesù Cristo, ma pare che tutto deve essere strano, deve essere doloroso. Vedete, la Chiesa, qualcuno ogni tanto ci pensava, porto questa cosa rosa, capite? Mentre domenica la tenevo viola, e domenica la metterò di nuovo viola, non vi preoccupate. Però questa domenica è la domenica letale, la domenica in cui vi dice, signori, non ci affliggiamo la vita, cerchiamo di vivere la nostra fede in un Cristo sorridente, in un Dio che ci vuole bene. Caspita, lo chiamiamo padre. E poi pare sto padre che sempre col fucile puntato. Io ricordo tutta la mia giovinezza quando mi insegnavano, cioè, oh, in peccato mortale, Dio ti può far morire in quel momento e andare all'inferno. Madonna mia, guardate, mi hanno fatto odiare quel Dio. Me l'hanno fatto odiare, fortunatamente, perché quello non era Dio, era il Dio nostro. Perciò molta gente è diventata, capite? Diventata del Dio dei preti, non del Dio. E in cuor suo desidera sempre incontrare la vita. Allora c'è questo desiderio profondo di vita, lo teniamo tutti dentro di noi, sbagliamo molto spesso a realizzarlo, perché ci affidiamo a delle cose transitorie e poi dopo siamo sofferenti perché quelle cose cadono. Allora c'è sta chi tiene l'ambizione e vuole vivere, vuole esprimere, vuole costruire, e costruisce, ma costruisce a livello terreno, poi viene un terremoto, se ne cade tutto. E allora soffre. E allora mirate in alto, diceva Sant'Agostino, guardate oltre le stelle, non vi lasciate nemmeno illudere dal loro brillare nel cielo della notte, guardate avanti. Nessuno mi ha mai predicato che voi siete degli esseri immateriali che vivono una vita nella materia, un'esistenza nella materia. Noi viviamo come in un percorso materiale, ma siamo esseri immateriali, noi siamo anime, ma ci credete che siete anime? In genere vedete, usiamo una frase dicendo io ho un'anima, quasi ci tengo il portafoglio, tengo la giacca e poi ho l'anima. No, noi siamo esseri immateriali, molto più potenti della materia, molto più potenti dei moti stellari, dell'energia dell'universo. Noi siamo una cosa bella. Questo non l'abbiamo insegnato e questo non continuiamo a non insegnarlo, perché vedete, il dolore consente il potere. Perché qual è la forza di un medico se uno soffre? Quello dice: io ti posso togliere il dolore, e diventa il suo potere. Io sono malato, mi sento così, ma io ti posso guarire, e quello è il potere. Il dolore è un po' la base del potere, e bisognerebbe trovare la forza di liberarsene. Questa domenica, una volta tanto, facciamo questa strana omelia. Per alcuni di voi sembrerà strano che io stia parlando così, ma questa è la verità della mia fede. Non posso fare a meno di dirvelo. E non posso fare a meno di combattere contro questo. Perché la gioia della vita dovrebbe essere la nostra finalità. E allora qual è la gioia della vita? Come si costruisce questa gioia della vita? Sta nascosto qua dentro. Ieri mi studiavo per voi questo testo nell'originale greco, sta scritto in una maniera splendida, che non abbiamo il tempo ovviamente di commentare qui. Ma il segreto per poter ottenere è l'unità, per strano. Che cos'è la vita del nostro corpo? È l'associazione di una serie di cellule, di organi, di prodotti che concorrono tutti a farci vivere, che concorrono tutti a farci sentire vivi. Infatti dice, sa, è caduto un po' di potassio, quindi mi sento un po' così, prendi un po' di potassio, perché il potassio serve a fare quello, perché il magnesio serve a fare quello, perché il mangiare serve a fare quello, tutto è unito. Che cos'è l'unità? Perché Cristo dice che voi siate una sola cosa? Lo ripetiamo nella messa. Perché facciamo la comunione, l'unificazione? Vedete, gli antichi l'avevano capito già all'epoca degli egiziani, nel mito di Iside e Osiride. Il Cristo è venuto nel mondo, si è assimilato a noi. Pensate alla scena che ci sarà fra poco. Voi venite a mangiare quell'ostia. Che state mangiando? Il corpo di Cristo. Lui lei mangia. Com'è il corpo di Cristo in quel momento? Diviso fra noi. Che cosa dobbiamo fare? Dobbiamo coagularci. Allora egli ritorna a essere presente nella sua divinità. Cristo risorge se noi ci diamo la mano. Cristo risorge se noi diventiamo un cuore solo e un'anima sola. Cristo risorge quando le sue cellule sparse, noi ci mettiamo insieme. Ecco perché l'unità è il valore supremo della Chiesa. Essere uni, essere un solo corpo e un solo spirito. Lo diciamo normalmente. Ecco perché, vedete, c'è quel calice. Quel calice, alla fine, ci sta il corpo di Cristo e io lo bevo, ma bevo voi in quel momento. Sto bevendo tutti quanti, perciò voi me lo portate, vedete? Perché alla fine io nel bere il calice dico a Gesù: ti abbiamo ricostituito, ascendi verso la tua divinità e portaci con te. Ecco la conclusione della vita. Allora tutto il segreto sta in questa: siate lieti, dice San Paolo, se fate l'unità. purtroppo qua i passi per fare i giochetti intellettuali, questi passi vengono tagliati, allora per fare tre letture eccetera eccetera, ma questo qua doveva essere letto con il prima e il dopo. Se voi avete la pazienza, chi ha la possibilità di andarsi a leggere questo testo dei Filippesi, scoprirà che prima si parla di divisione, gente che si sta dividendo, poi qua si parla di persone che si stanno dividendo, e a queste persone che si stanno dividendo San Paolo dice: state lieti se state in unità. E allora vedete il grande valore dell'unità. Pensate alla figura di Maria, quanti violini si suonano quando si parla di Maria. Maria, 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 Maria. Maria è un'icona. È un mistero, di che cosa? Di comunione. Che cos'è una madre rispetto ai figli? Non è forse il momento in cui in lei tutti trovano un'unità? Ecco il valore della maternità. Perché diciamo Maria è madre del Cristo e madre nostra? Perché dicendo questo diciamo noi siamo una cosa sola. Nel cuore di una madre tutti i figli sono presenti, sono in vera comunione. Ecco la grandezza della figura di Maria. Perciò a Maria dice: Caire, stai felice perché tu sei la comunione, in te si incontra Dio e l'uomo, nasce il corpo di Cristo. Fratelli miei, lo so che questo è un discorso lungo che forse diciamo, non si potrebbe fare in pochi minuti, però io ho voluto accennarvelo perché in fondo dobbiamo cercare di recuperare qualcosa di positivo, altrimenti andiamo a ramengo. Guardate, sono troppi i guai che stanno in circolazione. Noi cerchiamo di rimuoverli, è giusto, cerchiamo, intanto uno ci dice spegnere il televisore, spegnere, non leggere il giornale, però in realtà il male è come il fumo, entra dappertutto, e un po' alla volta ci ingorga l'anima, e noi siamo in fondo a noi. Cominciamo a fibrillare, a sentirci in tensione, perché ci accorgiamo che, pensate a quel disgraziato che ha ammazzato quei poveri anime di Dio che stanno là, sono cose che uno non riesce nemmeno a pensarlo, però succedono. Dove troveremo l'uscita da tutto questo? Questa è la domanda che dovete porvi. Se cercate la vita, la troverete, ma se non cercate la vita, continueremo a sopravvivere. Continueremo solo a sopravvivere, nella sopravvivenza, poiché l'istinto a vivere, la gioia della grandezza sta dentro di noi come ossatura della nostra personalità, finiremo col cercare i surrogati. E allora che volete fare? Vogliamo fare la lotta contro la droga facendo la psicologia, le cose, di chiacchiere? La realtà concreta è che chi si droga vuole uscire fuori, deve esodare da questa terra. E allora tu, mi ricordo una volta vicino alla chiesa di Piedirotto trovammo una scritta, una aveva scritto: se ti droghi muori lentamente, e sotto un drogato aveva scritto: non ho fretta. È un mondo quella frase, guardate, è un mondo quella frase. Quindi a un certo momento noi siamo troppo sopravvivendo, troppo incastrati nel nostro giorno, e la vita diventa una tramoggia. Come mi ricordo quando si tritava la carne, si trita tutti, e usciva la carne per le polpette. Così noi ci siamo ridotti un po' a polpette. Io vi dico, fratelli miei, cerchiamo qualcosa di bello. Cominciamo a innamorarci della vita. Cominciamo a guardare molto oltre le nostre stelle. Cerchiamo di cominciare a credere che la vita è più forte della morte. Cominciamo a credere che l'unità la dobbiamo realizzare. Sì, con sofferenza nelle famiglie, nel mondo del lavoro, nella società, lo so che questo, noi ci infliggiamo la sofferenza, ma bisogna pure crederci. E quando tutto manca, quando ti pare che proprio ti hanno messo in croce, per cui dici: ma che posso fare più? Come no? Anzi, mo cominci ad avere la forza perché diventi un'anima. E allora vedete che uomini come, pensate a Padre Pio, ecco, per fare l'esempio da vicino a noi, un povero buzzurro di Monaco che valeva tre soldi dal punto di vista degli intellettuali, degli storici, delle cose, un povero monacello di prima categoria. Quanta gente tiene intorno Padre Pio? Quanta comunità, quanta comunione è riuscita a creare? Gente, migliaia e migliaia di persone che si riferiscono a lui. Come l'ha fatto? con la forza della sua intelligenza, scrivendo i libri, facendo le conferenze, facendo questo? No, vivendo d'animo, perciò la Chiesa lo dichiara santo. E allora bisogna avere la forza e il coraggio di inserirsi in questo mondo credendo nella propria potenza dell'anima. Credere che noi siamo sempre falliti, ma siamo sempre vittoriosi, perché oltre di noi c'è la potenza della nostra immaterialità, c'è la potenza della nostra anima, che è il Dio del mondo, che può governare le cose. Perciò Gesù Cristo, per insegnarcelo, durante la vita ogni tanto faceva un miracolo, sedava i venti, le acque, guariva, e diceva: "Dai, noi teniamo il potere sulla materia". E poi si trasfigurò un giorno e dice: "Mi volete vedere? Mo vi faccio vedere chi sono". E quando è morto poi se ne è salito tranquillamente, perché era un'anima. Fratelli miei, io spero che non di non avervi troppo afflitti con questa mia chiacchierata su questo testo, che a me mi ha sempre entusiasmato questo testo. Fra poco lo realizzeremo, perché fra poco entreremo in comunione tutti quanti e ricomporremo le membra sparse del Cristo nel suo unico corpo. Speriamo di crederci un po' tutti quanti a tutto questo.